qualche giorno fa è scomparso Tullio Regge e nulla, vi volevo semplicemente, tanto lo volevo ricordare perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo dal 2009 in avanti, perché la casa editrice di Naudi, con la quale avevo pubblicato insieme a un collega una sorta di un'antologia di racconti di autori famosi, si era resa conto che in catalogo in Audi di Tullio Regge c'era soltanto il famoso dialogo con Primo Levi. E allora, siccome si erano resi conto, diciamo, di questa mancanza, perché Regge ha lavorato tantissimo su Torino, ha fatto tanto per il territorio di Torino, Einaudi mi chiese se me ne sentivo di curare un po' di aiutare Tullio a scrivere la sua autobiografia. E io sul momento sono stato un po' dubbioso, perché ogni volta che leggevo cose di Tullio Regge un po' mi irritava, perché prendeva delle posizioni che secondo me erano un po' troppo da scienziato. E poi poi ho pensato che insomma era una bella occasione per conoscere una persona che era un fisico importante, e allora mi sono buttato in questa cosa e ho scoperto una persona effettivamente molto molto diversa da quella che si legge. Molto diversa perché quando Regge parla usa tantissima ironia, un'ironia che non traspare spesso dagli scritti, perché è un'ironia sottile, spesso è un sorriso con cui dice le cose, anche se le cose hanno magari un tono duro, che significa che lui pensa veramente quello che dice, però non si prende alla fine così sul serio, come invece asciugando lo scritto dal sorriso sembrerebbe. Lui è una persona molto più ironica, con tantissimi, diciamo, caratteri dolci, aspetti dolci del carattere, probabilmente anche legato al fatto che l'ho conosciuto in età avanzata, per cui certe asperità, diciamo, sono un po' venute meno. Ne è uscito questa autobiografia, L'infinito cercare, autobiografia di un curioso che parla soprattutto della persona e della scienza che, diciamo, con cui ha vissuto. Non è un libro di divulgazione, e non si spiegano le particelle elementari, non si spiegano le scoperte di Regge, si dice qualcosa sulle scoperte di Regge, ma si racconta soprattutto come lui ha vissuto la sua vita da persona curiosa. Ecco, niente, ve lo volevo segnalare perché secondo me alla fine degli scienziati, come probabilmente è giusto che sia, si ricordano i risultati, però diciamo c'è un lato umano estremamente importante. Nel caso suo davvero estremamente importante, perché come sapete a un certo punto ha deciso di tornare in Italia dopo 20 anni che stava a Princeton. A un certo punto ha detto che è preso per Einstein, che è dopo il Nobel, il premio più importante per un fisico, e adesso che faccio? Sto negli Stati Uniti e continuo la mia carriera qui o torno in Italia? No, torno in Italia. Perché torno in Italia? Ma perché credo di poter fare qualcosa di positivo anche lì e anche per l'Italia. E questo secondo me è un gesto, a parte apprezzabile, un gesto che probabilmente potrebbe far riflettere. Cioè, quella fuga di cervelli che c'è adesso, perché chiamandola un nome non si deve chiamare, è semplicemente immigrazione, in realtà può essere invertita. Noi siamo in grado di, saremmo in grado di accogliere dei cervelli di primissima qualità, come quello di Regge. Ecco, quindi bisognerebbe veramente insistere su questo, su cercare di, diciamo, creare le condizioni affinché i cervelli invece di fuggire rimangano oppure tornino. E Tullio Regge da questo punto di vista è stato davvero un esempio molto grande. Inoltre è stato il primo a fare davvero divulgazione di alto livello in Italia. Bene, allora la volta scorsa abbiamo fatto un'introduzione alla meccanica quantistica, essenzialmente ci siamo occupati delle caratteristiche della luce, partendo un po' dall'analisi classica, cioè la luce vista come onde elettromagnetiche, discutendo forse anche troppo a lungo dell'effetto fotoelettrico e dell'idea dell'energia impacchettata, come se al posto delle onde, invece di onda, la luce fosse una particella, e poi abbiamo raccontato un po' l'esperimento con le due fessure, che mostra come
il singolo fotone, cioè questa particella di luce appena creata, in realtà ha proprietà ondulatorie esso stesso, perché si sovrappone con se stesso, quindi è descrivibile attraverso un'onda. Quindi siamo partiti dall'onda, ci siamo convinti della necessità che fosse una particella e poi però siamo ritornati all'idea dell'onda. Questo significa semplicemente una cosa, significa che la luce è più complessa delle due categorie, particella o onda, che noi tendiamo a utilizzare per interpretare il mondo. È un'altra cosa, così come una moneta è un'altra cosa rispetto alle due facce della moneta, è un ente diverso. Ed evidentemente non siamo ancora in grado di sviluppare le categorie mentali giuste per capire che tipo di ente è. Abbiamo accennato un pochino anche al problema inverso, cioè spezziamo la materia in tanti elementi sempre più sottili fino a quando non otteniamo una particella elementare, cioè delle particelle che non sono più spezzettabili ancora. Che cosa sono? Classicamente ci siamo basati sull'esempio dell'elettrone. L'elettrone è una particella appunto che ha un raggio, che ha una massa, che ha una carica elettrica naturalmente, non si può dividere ulteriormente, sembra non avere struttura interna. Già l'idea di una particella, no? Che voi avete lì con delle dimensioni che sono misurabili in centimetri, naturalmente una frazione minuscola di centimetro, però sono dimensioni non zero. Il fatto stesso che non sia divisibile è un'idea un po' strampalata, no? Per avere un pallino di piombo che sguscia via da tutte le parti, non è più dividerlo. Ma comunque, dal punto di vista della fisica classica è così. Questo dà luogo, come nel caso della luce, a tutta una serie di problemi. E abbiamo visto che l'analisi delle righe di emissione degli atomi, che sono sempre le stesse, che sono standardizzate dato l'atomo e date le condizioni a cui si trova, possono essere interpretate essenzialmente come salti tra livelli energetici ben definiti, e quindi di nuovo l'idea che la luce venga emessa e assorbita in pacchetti di onda, ma questo fa sì che la struttura dell'atomo stesso venga interpretata in modo diverso, cioè non più una particella che sta sull'atomo e gli ruota intorno, perché altrimenti l'atomo non sarebbe stabile, ma una particella che in un certo senso ha delle proprietà ondulatorie, ha delle proprietà ondulatorie che la stabilizzano sull'orbita, diventa un'onda stazionaria sull'orbita, cioè un'onda che se fosse in una scatola partirebbe agli estremi della scatola, avrebbe per esempio due minimi, e fotografandola nel tempo apparirebbe sempre se stessa, non si muoverebbe. Questa è un'onda di questo tipo, si dice stazionaria, ed è in un certo senso l'onda più stabile che possa esistere in una buca, in questo caso in una buca di potenziale. Bene, invece della scatola, voi prendete la scatola e chiudete la cerchio e avete l'onda stazionaria legata all'elettrone che se ne sta sul cerchio. Quindi all'elettrone è associata una lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda della onda stazionaria, e la relazione tra la massa, la velocità di quella particella, in particolare l'elettrone in questo caso, e la lunghezza d'onda è questa, dove H è proprio quella costante introdotta da Planck per impacchettare le onde.
La lunghezza d'onda si può assimilare alla circonferenza?
No, la lunghezza d'onda è data un'onda, sostanzialmente la distanza fra due creste dell'onda.
Ma le due creste sono la circonferenza?
Non sono la circonferenza, ma la circonferenza è un multiplo intero o semintero della lunghezza d'onda. Cioè dentro la circonferenza c'è un numero preciso, intero o semintero di lunghezza d'onda. Quindi da questo punto di vista, ok, quindi un'onda, e di nuovo un elettrone sparato contro le due fessure non dà luogo come risultato, diciamo un risultato che ci aspettiamo se l'elettrone fosse una pura particella, ma anche l'elettrone mostra effettivamente queste proprietà ondulatorie. Il che significa che sia il fotone, luce, che sia la particella per antonomasia, l'elettrone, particella elementare, mostrano una natura ondulatoria. D'altra parte entrambi hanno, sotto certi aspetti, anche una natura particellare effettivamente. Quindi siamo su questo limbo. Qui nasce la meccanica quantistica sostanzialmente, e la meccanica quantistica dovrà poi fare i conti con questo tipo di enti che chiameremo in un caso particelle, nell'altro caso, lo vedremo dopo, bosoni, ma che fondamentalmente possiamo chiamare, racchiudendoli in un'unica grande famiglia, come possiamo chiamare particelle, pensando che la particella in effetti è anche un oggetto che ha alcune caratteristiche dell'onda. Quindi in realtà quando si entra nella meccanica quantistica parlando di particelle elementari, quello che facciamo è uno scivolamento di significato della parola particella. Probabilmente invece di particella dovremmo chiamarli tutti Ugo o Pinco Pallo o Antani, come diceva Tognazzi in Amici Miei, cioè una parola nuova che indica un oggetto nuovo. Comunque, siccome è invalsa l'idea della terminologia particelle, le chiameremo anche noi oggi particelle. Hanno caratteristiche diverse, ovviamente, il fotone e l'elettrone. Vedete, il fotone ha massa zero, ha una carica zero, e poi ha ciò che si chiama spin, che è legato a un elemento, diciamo, di rotazione interna. Immaginatevelo un po' come un... In genere si usa una trottola, ma più che trottola forse... siccome diciamo, lui non gira nel senso proprio del termine, immaginatelo un po' come una rottura di scatole quando vi girano, ok, quello è lo spin, è una rotazione interna,
psicologica,
sì, poi non proprio psicologica, cioè misurabile, per cui non è proprio psicologica, ma insomma le particelle che hanno uno spin intero si chiamano bosoni. Dopo vedremo meglio che cosa sono. Dall'altra parte l'elettrone ha una massa molto piccola, vedete, qualcosa come 9 per 10 almeno 31 kg, ha una certa carica, ha uno spin, cioè un giramento interno, che è un numero semi intero, un mezzo. Le particelle che hanno spin semi intero si chiamano fermioni. Ora, vedete qua che la massa dell'elettrone è espressa in chilogrammi e nella riga di sotto è espressa in electron volt. Voi naturalmente vi ricordate che cosa sono i grammi e gli electron volt, ma io adesso ve lo dico lo stesso. La cosa però che unisce nella meccanica quantistica, nella teoria delle particelle elementari e in tutto ciò che andremo parlando di oggi è che sia il fotone che l'elettrone rientrano in ciò che viene definita teoria di campo. Allora, immaginatevi di campo, immaginatevi lo spazio, e a ogni lo spazio dentro questa sala, in ogni punto dello spazio, voi associate o un numero puro, e quello si chiama campo scalare, per esempio la temperatura che è in ciascun luogo di questa stanza, che è in ciascun punto di questa stanza, il campo di temperatura di questa stanza, oppure un vettore, per esempio quanto forte è il vento in ciascun punto di questa stanza. Il vettore, naturalmente, nel caso del vento, voi a ogni punto non soltanto associate l'intensità del vento, ma anche la direzione, il verso in cui il vento spira. Okay? Quindi sono campi di due tipi, campi scalari e campi vettoriali. Fotone e elettrone, onde, luce e particelle elementari, che chiamiamo tutti particelle, in meccanica quantistica vengono descritti attraverso dei campi. In ciascun punto dello spazio, a ciascun punto dello spazio si potrà associare una probabilità che in quel punto dello spazio ci sia un elettrone o ci sia un fotone con determinate proprietà di spin. Nel caso di un elettrone, per esempio, si muove, quindi ciascun punto porterà una proprietà vettoriale.
Anche fotone?
Sì. In generale, diciamo.
Tutti due vettoriali?
Sì, in generale sì. Hanno varie componenti, perché dipende da dove si propaga la luce, per esempio, la direzione in cui si propaga la luce.
Mi avevi detto come
calcolare?
tensoriale niente.
Lasciamo perdere i tensori per ora, dai. I tensori sono cose un po' più complesse. I tensori sono, diciamo, oggetti che trasformano i nostri vettori. Quindi noi adesso parliamo delle cose, delle particelle, non tanto delle forze che le modificano. I tensori si introducono quando si parla delle forze che modificano queste particelle, modificano il loro stato, modificano la loro energia e così via. La cosa invece che vi volevo far notare è appunto questa uguaglianza qua nella massa dell'elettrone, nell'espressione della massa dell'elettrone, perché nella prima riga la massa è espressa in chilogrammi, che nella fisica classica di tutti i giorni esprime la massa di un oggetto, e nella seconda riga è espressa in MeV. MeV significa milioni di electron volt. L'electron volt è una misura di energia. Quindi in un caso, in una riga la massa è espressa come energia, in un'altra riga come massa chilogrammi, e voi sapete benissimo perché, eh? C'è il principio di equivalenza di Einstein nel mezzo, per cui la massa di una particella corrisponde, diciamo, alla sua energia con una costante, che è la costante della velocità della luce al quadrato. Questo è il fattore di conversione. La cosa importante da ricordare è che nella espressione la massa, diciamo, l'energia di una particella dipende, per esempio, anche dalla velocità della particella, e quindi la massa della particella dipende anche dalla sua velocità. Se la massa, quando la particella è ferma, è zero, si dice che quella particella ha una massa a riposo, cioè quando sta ferma, uguale a zero. È il caso della luce. Quando si dice che il fotone ha massa zero, significa che il fotone di per sé non ha massa. Il fotone, peraltro, non può star fermo, ma insomma, questa è una caratteristica delle particelle che sono prive di massa. Se invece la massa è diversa da zero, quando la particella è ferma, questa massa si chiama massa a riposo. Nell'espressione che vi ho fatto vedere prima, per cui l'elettrone aveva una massa uguale a 0,5 milioni di electron volt, quella massa è una massa a riposo. Quindi c'è un grafico che mostra come al crescere della velocità, passando dalla velocità zero a una velocità che si approssima a quella della luce, c, la massa della particella aumenta in modo indefinito. Questo significa, per esempio, che una massa come quella dell'elettrone, 0,5 milioni di electron volt, a velocità zero, diventa, diciamo, 1, aumenta del 20% quando l'elettrone si muove a metà della velocità della luce, ma man mano che l'elettrone si avvicina a una velocità della luce estremamente, si avvicina alla velocità della luce, la sua massa tende a essere infinita, aumenta sempre di più. Il che significa che sarà, vi ricordate che cos'è la massa di un corpo? Sostanzialmente è la sua resistenza a un cambiamento rispetto alla sua, al suo stato di movimento, no? Se un elettrone è molto veloce, più l'elettrone è veloce e più resistenza offre se voi cercate di cambiare in direzione della velocità o il valore della velocità. Se voi cercate di deviarlo, rallentarlo o accelerarlo, offre una resistenza enorme, man mano che la sua velocità è sempre più alta. Però questo non è vero, per esempio, nel caso degli elefanti. Cioè, un elefante che, a cui voi volete cambiare verso, direzione, eccetera, eccetera, di velocità, indipendentemente dalla sua velocità, lui offre la stessa resistenza, ed è la massa dell'elefante.
A velocità 0 la massa è 0,1,0000
aumenta di poco,
aumenta comunque,
aumenta però aumenta di poco, lì è una curva, diciamo. Vi volevo dire molto velocemente, ma così giusto per chi vi ricordiate, che cos'è un electron volt. Cioè, una massa, quando si dice un milione di electron volt, che energia è? Quindi la massa del elettrone a quale energia corrisponde? Noi usiamo il joule come unità di energia nella vita quotidiana. Un etto di pasta asciutta che cade da un metro ha una energia, quando arriva sul pavimento, di circa un joule. Okay? Un electron volt è un numero piccolissimo di Joule. Un Joule, vedete, corrisponde a circa 6 per 10 alla 18 electron volt, cioè 6 miliardi di miliardi di electron volt. Dal punto di vista tecnico, l'electron volt è definito come l'energia acquistata da un elettrone quando, partendo da velocità zero, viene accelerato da una differenza di potenziale di un volt. Quindi se voi avete una pila che genera una differenza di potenziale di un volt, andando da un capo all'altro della pila, l'elettrone, partendo da zero, arriva alla fine acquisendo un'energia di un electron volt. La massa dell'elettrone a riposo vale 0,5 milioni di electron volt, significa che vale qualcosa intorno a 10 alla meno 12 joule. Giusto per dirvi che l'electron volt è una misura molto piccola di energia rispetto alle energie che si usano quotidianamente. Provate a calcolare quanto vale l'energia di un moscerino che viaggia a 10 km all'ora nella stanza, insomma, e vedrete che si tratta di energia che è molto più piccola del joule, ma è molto più grande dell'electron volt. Ok, a questo punto siamo più o meno pronti dal punto di vista, diciamo, preliminare. Abbiamo premesso tutto ciò che volevo dirvi prima di affrontare la questione del bosone di Higgs. Allora, questa è, per chi è fisico, quella che si chiama lagrangiana generale, diciamo, delle particelle elementari. Quello F, mu, nu, questi qui sono i famosi tensori che si diceva. Fa un po' impressione, ma insomma niente di che. Questa è la funzione d'onda delle varie particelle. Con psi è l'onda che vi dà in qualche modo la probabilità che la particella abbia determinate caratteristiche. Giusto per ricordarci, noi conosciamo quattro forze fondamentali in natura. La prima è la forza gravitazionale. Fondamentale significa che sembra che non ci siano spiegazioni più intime di loro, diciamo, di quelle. È impossibile spiegare queste quattro forze in termini di altre forze. Sono nato nel mondo in cui viviamo adesso. Vedremo che il tentativo del bosone di Higgs va invece proprio nella direzione di cercare di spiegare le quattro forze tutte insieme. Ma questo è ancora un problema aperto della fisica. Quindi, stando al mondo così come lo conosciamo noi adesso, ci sono quattro forze che non possono essere spiegate se non con una natura indipendente le une dalle altre. Queste quattro forze sono la forza gravitazionale, che è quella che ci tiene ancorati a terra, la forza elettromagnetica, e voi sapete benissimo, l'abbiamo vista anche l'altra volta, che magnetismo ed elettricità nel corso della storia erano pensati indipendenti, e poi nel corso dell'Ottocento si è visto che erano due facce della stessa medaglia. L'elettromagnetismo si spiega attraverso, diciamo, il movimento di cariche elettriche, tutto l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo è ciò che ci tiene insieme, letteralmente, cioè il fatto che facendo così, o saltellando e un piede non rimanga per terra, o non mi partano delle dita, si staccano le dita dalle mani o le unghie, questo è a causa della forza elettromagnetica istantanea che si genera in ogni momento tra le cellule e tra gli atomi che ricompongono le cellule. Quindi la forza elettromagnetica di fatto è la forza che ci tiene come collante insieme. La forza di gravità è ciò che ci ancora invece a terra. Andando più nel piccolo, la terza forza fondamentale è quella che si chiama forza nucleare debole. Mentre, diciamo, le due forze gravitazionali ed elettromagnetica si esercitano su scale abbastanza grandi, no? Forza gravitazionale, noi, la Terra, è quella che domina l'universo, la forza elettromagnetica è a livello di elettroni e nuclei atomici, adesso si va dentro il nucleo dell'atomo. La terza forza elementare, fondamentale, è la forza che regola il decadimento degli atomi.
cioè il fatto che alcuni atomi sono instabili, cobalto per esempio, si sa, è instabile, un po' decade emettendo delle particelle e semplificando la propria struttura interna. Questa emissione di altre particelle è appunto governata da ciò che si chiama legge nucleare debole. E poi c'è la legge nucleare forte, cioè ciò che tiene gli atomi e i nuclei degli atomi, non i nuclei, scusate, ciò che tiene insieme i singoli pezzi che compongono i nuclei atomici. I nuclei degli atomi, voi sapete che sono fatti da neutroni e da protoni, in numero variabile a seconda della specie chimica che si considera. Bene, i protoni e i neutroni sono fatti essi stessi da particelle ancora più elementari, sono famosi quark. I quark sono tenuti insieme da quella che si chiama forza nucleare forte. La forza nucleare forte è lei la responsabile delle masse nostre, delle nostre masse, della massa dell'elefante e della massa del protone. Ciò che stiamo cercando attraverso il bosone di Higgs è quel meccanismo che dà massa ai componenti dei protoni e dei neutroni, non ai protoni e ai neutroni. Adesso vi faccio vedere un esempio numerico. Sulla base di queste quattro forze fondamentali, sì.
Posso chiedere?
Sì.
Sì,
scusate,
hai ragione. Scrivere una cosa.
Sì, no, assolutamente. Volevo accendere la. Siamo purtroppo, no? Di solito così chiudiamo, accese le. Così è sufficiente o
un po' più? Va benissimo.
Va bene, un po' poco, no? Va bene.
Addormento meglio e quindi ditemelo, ho fatto bene, mi scuso ancora, ditemelo queste cose se mi dimentico qualcosa di questo tipo. È caldissimo, vero?
Sì,
ragazzi, c'è qualcuno vuole una fetta di prosciutto?
Tempo è insidioso questo
possiamo dire delle
è la forza forte.
Allora, mentre si chiacchiera, guardate il parabolo.
Dunque, nella prima colonna trovate le particelle. Le particelle della materia ordinaria di cui siamo fatti noi. Dunque up e down sono i due quark che compongono i protoni e i neutroni, qui c'è l'elettrone e infine c'è il neutrino associato a questo elettrone. Benissimo, questo è tutto molto semplice. Noi e tutta la materia che voi avete mai visto è fatta da soltanto questi elementi qua, anzi siccome i neutrini non li vedete, essenzialmente tutta la materia che conosciamo è fatta da elettroni e due quark soltanto. Allora, pensate alla immensa varietà della tavola Kinder, della tavola periodica, ed è abbastanza incredibile che quella complicazione lì possa essere descritta attraverso tre particelle, di fatto, un elettrone, un atomo e due quark. Vi ricordo, i due quark costituiscono i mattoni che formano il nucleo atomico. Aspetta, insieme al nucleo atomico con l'elettrone si formano gli atomi e poi gli atomi formano i vari.
I quark sono presenti nel neutrone e protone, nell'elettrone no?
No,
giusto?
Sì. L'elettrone al momento, per quanto si sappia, è una particella che non ha una struttura interna, cioè non è spezzabile.
È come il neutrino.
Esatto, queste sono particelle elementari. Voi trovate qui in verde e in viola i componenti ultimi con cui, secondo le teorie attuali, è costituita la materia che conosciamo, quella che si chiama materia ordinaria.
È giusto dire fino adesso?
Sì, in scienza è sempre giusto.
Mentre il protone e il neutrone sono fatti da up e down, tutti e due up, tutti e due componenti.
Sì, uno due up e un down, e uno due down e un up.
Ah, sono opposti.
Sì, sì, c'hanno questa variazioncina. Vi faccio osservare una cosa. Vi ricordate la massa dell'elettrone? Anzi, no, guarda, scritta qua. È mezzo MeV. Guardate la massa dei down, del down e dell'up. Il down è circa 5 MeV, quindi circa 10 volte un elettrone, e l'up invece è la metà del down. Okay? La natura è più generosa di così, perché se uno va a investigare negli acceleratori, nei raggi cosmici, eccetera, eccetera, trova anche delle particelle fatte da elementi che sono diversi da questi. Questi sono quelli della nostra vita quotidiana. Ma in certe situazioni si riesce a mettere in evidenza anche elementi di altro tipo, come per esempio questi. Guardate queste due colonne, ma senza farci troppo caso. Semplicemente esistono pezzi di materia che sono diciamo, materia esotica, se volete, che non riguarda la nostra vita quotidiana, ma esiste, si mette in evidenza appunto nei fenomeni di alta energia, nei raggi cosmici, si mette in evidenza negli acceleratori di particelle, ma insomma non bisogna preoccuparcene più di tanto. La cosa interessante è che è fatta da analoghi costituenti rispetto a quelli della materia ordinaria. Cioè, è fatta da un oggetto che si chiama muone e da un altro oggetto che si chiama tauone, che hanno le stesse proprietà fisiche, forti, intrinseche dell'elettrone. Cambia la massa, ma vedete? Meno 1 e meno 1 e meno 1. Questa è una proprietà che, diciamo, legata a certe caratteristiche, come dire, è una misura dell'eleganza di quella particella. Prendetela così. Un mezzo, un mezzo, un mezzo è il valore dello spin. Questi numeri qui sono uguali, significa che il comportamento di queste particelle è analogo. Lo stesso di un neutrino, 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 vedete qui ancora un mezzo, un mezzo, un mezzo, 0, 0, 0, le masse diverse. Di nuovo, questo è analogo a questo che è analogo a questo. E lo stesso per i vari quark. Okay? Quindi sostanzialmente esiste la materia ordinaria fatta da due quark, un elettrone e un neutrino. Esiste una materia esotica fatta da elementi analoghi a quelli che costituiscono una materia ordinaria. Vi voglio far notare però soltanto una cosa in questa tabella. Guardate il valore della massa del bottom, questo qua, questo quark qua, è 4,2 GeV. GeV si vuol dire giga, quindi miliardo di electron volt. Cioè rispetto a, che ne so io, a un down, che è quello della materia ordinaria, che è 5 MeV, questo è 5 GeV, cioè è un miliardo di volte più massiccio, un miliardo. Guardate il top è 171 GeV. Sì, scusa, 1000 volte rispetto al down. E il GeV è 100 per 1000 volte più grande. Nell'ultima colonna, che c'era anche prima, sono descritti i cosiddetti bosoni, cioè quelli che le forze con cui le particelle interagiscono. Sono 4. Ma è un trucco, perché questi 4 bosoni descrivono solo 3 forze: il fotone, la luce e la forza elettromagnetica, il gluone,
essenzialmente è la forza che tiene insieme i quark nel nucleo, quindi è la forza nucleare forte. Questi due, che sono quelli rilevati da Rubbia quando ha vinto il premio Nobel, descrivono invece la forza elettrodebole. Cosa manca? La forza gravitazionale. Bene, la forza gravitazionale non fa parte del modello standard, non c'è modo da fare, perché la gravità e la meccanica quantistica in questo momento non sono conciliabili. E questo è uno dei grandi misteri della fisica.
Ma adesso non c'è come gravitone.
Sì, sì, boh, tanto ancora non è stato rivelato. E poi anche se fosse rivelato, in ogni caso è un oggetto che dal punto di vista matematico non è compatibile con questo, con questa impalcatura qua.
Ah, proprio diverso.
Sì, perché quando si quantizzano le cose, diciamo, non si riesce a quantizzare la gravità. Tullio Regge ha lavorato su questo, per esempio, ha provato a quantizzare la gravità. L'idea di un attimo soltanto, l'idea di bosone, cioè l'idea di vettore di forze, è questa sostanzialmente. Cioè i due pattinatori si scambiano per esempio un fotone e in questo modo ciascuno interagisce con l'altro applicandogli una forza. Vedete qui le due particelle si scambiano un fotone e quella che lo emette, per conservazione della quantità di moto, se emetto un fotone che è diretto in là e che porta via quantità di moto, lui rincula, e l'altro che la assorbe, rincula a sua volta ancora, perché assorbe la quantità di moto del fotone. E lo stesso accade per i pattinatori. Quindi quella striscia viola lì, i bosoni, sono coloro che portano l'interazione e sono delle particelle anch'esse, il fotone. Chi è che vuole?
Sì, sì. Sandrelli, sì. Nella prima colonna,
scusi, sì,
diceva che la materia è costituita dai quark, neutrini elettronici e elettroni.
Sì, sì.
Ma in che modo il neutrino elettronico fa parte della materia, visto che se ne va ed è anarchico e nessuno...
In questo senso, quando un... un neutrone è preso e tenuto lì tranquillino, non ci resta, diciamo, per molto tempo. Nel giro di 13 minuti più o meno decade, e quando decade si trasforma in un protone e butta via una particella che è sostanzialmente un elettrone e un neutrino. In realtà è un antineutrino, però, diciamo, il parente stretto del neutrino. C'è chi sostiene che l'antineutrino coincida con il neutrino, ma insomma chiamiamolo neutrino. Quindi, diciamo, il neutrino fa parte, diciamo, del modo con cui la materia ordinaria sta insieme. Lui non interagisce quando esce dalle particelle tipo neutrone o quando entra nelle particelle.
Però esiste,
però esiste, fa parte del pacchetto della materia ordinaria.
Grazie.
Allora, quali sono le questioni aperte di questo modello? Le questioni aperte sono tanto come conciliare, come vi ho detto prima, la gravità con la meccanica quantistica, perché le particelle hanno una massa. Cosa significa la massa delle particelle? Che cos'è questa proprietà che si chiama massa? E poi perché le particelle hanno esattamente quella massa? Cioè, in quella descrizione del... Se vi sembrano un po' astuse queste domande, è giusto che lo siano, perché nascondono delle domande più profonde che non so se riusciamo a toccare qua. Dicevo, perché le particelle hanno massa e perché hanno esattamente quella massa? Vi ricordate prima, vi ho fatto vedere i quark che pure hanno un ruolo analogo tra quark up and down e gli altri quark, però ci sono differenze di massa enormi, mille volte diverse. Perché? Perché? Qual è la loro caratteristica? Se hanno le stesse funzioni in un certo senso. Questi due problemi appunto si legano alla ricerca e alla scoperta del bosone di Higgs. Allora, vi dicevo prima, di quale massa si parla? Non si parla di questa massa qua, non si parla della nostra ciccia. Non si parla appunto di spostare un elefante, né di metterlo in movimento, né del fatto che l'elefante sia attirato dalla Terra. Vediamo di cosa si parla. Allora, io ho detto che un protone è fatto da quark up e down, in particolare da due up e un down. Nella tabellina di prima c'era scritto quanto valeva la massa di un quark down e di un quark up. 2,5 per gli up, ce ne sono due, la massa di un down, uno fa la somma, viene 9,6. Okay? Questa è la massa che si ottiene sommando le masse proprie dei quark up e down. Uno va a vedere qual è la massa di un protone e scopre che la massa di un protone è 900 MeV. E 900 MeV è un po' diverso da 9,6 MeV. Quindi la massa del protone è diversa dalla somma delle masse dei suoi costituenti. Non stiamo parlando della massa che manca. La massa che manca è semplicemente, per dire così, l'energia che tiene insieme gli up e i down dentro il protone, convertita alla Einstein in massa. Cioè il collante, che è energia, diviso C quadro, ci dà la massa mancante. Allora, è pazzesco, no? Un protone acquista massa perché sta insieme. È bello come cosa.
I gluoni, il peso dei gluoni.
Non è tanto il peso del protone, ma la forza, la proprio, forza l'energia, diciamo, associata appunto ai gluoni.
E quale che c'è anche per il neutrone?
Sì, sì, certo. Le particelle come neutrone e protone hanno una massa di questo tipo, e tutte le particelle che sono scomponibili in quark hanno la massa per questo meccanismo. Cioè la massa delle particelle non elementari essenzialmente è legata alla forza nucleare forte. Quindi, la nostra massa, la massa dell'elefante è sostanzialmente la massa dei protoni dell'elefante e dei neutroni dell'elefante, è legata alla forza nucleare forte. Il bosone di Higgs e quelle domande, cioè perché le particelle elementari hanno massa, non si riferiscono a questa massa è spiegata attraverso, diciamo, l'equivalenza di Einstein.
Come si fa a pesare individuare la massa?
Per pesare la massa essenzialmente si guarda come una particella reagisce quando si cerca di cambiare il movimento. La massa non è una domanda banale, è tutt'altro, perché, diciamo, nell'approccio classico la massa si manifesta in due modi. Uno, perché due corpi dotati di massa si attraggono alla forza attraverso una forza gravitazionale. Quindi la mia massa è, in un certo senso, la mia carica gravitazionale, cioè il modo con cui io rispondo a un campo gravitazionale, per esempio generato dalla Terra. D'altra parte, questa stessa proprietà è messa in relazione con la resistenza che io offro al movimento. Se qualcuno mi spinge mentre io cammino, fa una certa fatica a spostarmi dal mio percorso. Quella resistenza è misurabile attraverso dei dinamometri proprio, e si chiama massa di tipo inerziale. La cosa interessante è che la massa inerziale, la massa gravitazionale, per quanto gli esperimenti abbiano mostrato sinora, coincidono. Cioè la nostra carica gravitazionale in qualche modo è anche responsabile della nostra resistenza al cambiamento di stato, di moto. E quindi, per esempio, la massa del protone si misura in questo modo, si misura cercando di quantificare la sua resistenza, la sua opposizione a un cambiamento di movimento. Si tratta essenzialmente di misure di tipo inerziali, anche se esistono misure di tipo gravitazionali, però mediate per esempio attraverso campo elettrico. La massa, il rapporto tra massa e carica, per esempio, dell'elettrone è definito dall'esperimento di Millikan, che sostanzialmente lui caricava delle goccioline, delle particelle, diciamo, con degli elettroni, e poi variava un campo elettrico in modo tale che queste particelle stessero in equilibrio tra peso e forza elettrica, e in questo modo riusciva a definire il rapporto tra massa e carica. Misurando la carica per altre vie, questa era anche una misura della massa dell'elettrone. Quindi ci sono vari modi, insomma, per misurare le masse di queste particelle elementari.
Scusa, all'interno del protone possono entrare anche altre particelle molte, diciamo, teoriche effimere.
Sì, sì, per esempio appunto come si dice, il neutrone può essere trasformato in protone se interagisce con quello che si chiama positrone, per esempio, quindi assorbe la carica elettrica. Sì, sì, non è una fortezza inespugnabile il protone, tant'è vero che il bosone di Higgs, lo vedremo dopo, viene trovato proprio facendo cozzare fra loro dei fasci di protoni e rompendoli, e quindi mettendo in evidenza la struttura di cui sono fatti questi oggetti. Ok, quindi sostanzialmente la massa di cui si sta parlando è la massa dei componenti delle particelle, dei protoni, dei neutroni e della massa degli elettroni, cioè la massa delle particelle elementari. Qui ve l'ho già fatto vedere sostanzialmente, ma vi volevo semplicemente mostrare come, in modo qui, in modo grafico, insomma, no? Come la massa di questi del quark beauty sia molto maggiore della massa dei due quark up and down, come anche Strange e Chan sono più grandi di up and down. Manca uno, manca il top, perché il top è oggettivamente gigantesco, è davvero gigantesco. Se uno guarda a quale elemento della tavola periodica corrisponde una massa equivalente a quella del top, cioè 170 miliardi di electron volt, trova questi elementi qua. Cioè siamo nella zona degli atomi di argento o degli atomi di iridio o degli atomi di oro, eh? Cioè da solo un quark di quel tipo, un quark tipo top, pesa quanto un atomo di oro, o poco meno, pesa sostanzialmente tre volte più di un atomo di ferro. Si tratta però di elementi che stanno appunto in particelle esotiche, che non si trovano nel mondo ordinario, ma che si possono ricostruire in laboratorio. Però capite che si tratta di oggetti per rivelare i quali occorre tanta energia. Quando io voglio vedere un oggetto di grande massa, devo fare in modo di concentrare almeno l'energia sufficiente da poterla convertire in quella massa.
E questa massa esotica sparisce subito, ha lavorato molto bene?
Generalmente sì.
E quindi non si combinano tra di loro per fare un super protone?
No, non si... no.
Sì.
Sì.
Beauty è uguale a
box. Scusa, dov'è?
Lì.
Sì, sì.
Ok.
Sì.
No, per capire se ce n'è un altro.
No, hai ragione, però si usano perché il B effettivamente ha due tipi di nomi.
Ok.
Non so qual è l'origine della doppia nomenclatura, probabilmente l'hanno chiamato inizialmente B. Ma probabilmente gli hanno dato B e uno Bottom, l'altro Berlinguer e quell'altro Berlusconi, capito? Cioè, Berlusconi non mi veniva, non so perché. Allora, che cos'è sto bosone di Higgs? Perché nasce l'idea del bosone di Higgs? Il bosone di Higgs nasce per cercare appunto di spiegare come le particelle, perché le particelle acquistano massa e perché la acquistano in modo diverso. L'idea di base è che esista un campo nello spazio, esistano in ciascun punto dello spazio delle proprietà legate un campo di energia. Se una particella senza massa entrasse in quel campo, a seconda delle sue proprietà intrinseche, quei numerini che vi ho fatto vedere, meno 1, 0, 1,5, eccetera, eccetera, interagisce con il campo in modo tale da scambiare una certa quantità di energia, un po' ne prende, un po' ne cede, eccetera, eccetera. Ma al netto gli rimane un po' di energia dentro.
Allora, questa trasfusione di energia dal campo di Higgs alla particella è ciò che definisce la massa di quella particella. E la quantità di energia che la particella assimila dal campo di Higgs dipende dalle proprietà intrinseche di quella particella. Quindi la massa, in un certo senso uno può vedere il campo di Higgs come una specie di melassa in cui le particelle entrano, ciascuna magari con la stessa velocità e con la stessa ora vado lì, ora vado qua, però a seconda delle proprietà della particella ciascuna particella rimane invischiata più o meno dentro questa melassa. E siccome la massa della particella è proprio la resistenza che la particella fa al movimento, ecco che l'invischiamento nella melassa in un certo senso dà proprio la misura di quanto quella particella resiste al movimento stesso. Vai.
Una cosa,
una sola, fortunato te.
Il bosone di Higgs esercita una forza sulla particella su cui agisce?
Sì.
E quindi a quale delle quattro forze fondamentali si può condurre questa azione?
Non rientra
c'è una vita.
È una sovrastruttura.
In un certo senso sì. È una bella domanda, vediamo se riusciamo a chiarirla mentre ne parlo. Un'analogia abbastanza, niente di che, non è strepitosa, ma un'analogia è questa, fatta da David Miller. È un'analogia un po' scema secondo me, ma insomma, cioè, no, ma perché è proprio un po' da, cioè, è proprio da professore universitario. Proprio, allora, lui dice, vabbè, immaginatevi un party, già qua. Parti tra professori universitari, cioè due maroni quello sono. Infatti ciascuno se ne sta lì più o meno, no. A un certo punto arriva uno che gli dice, oh, sta arrivando Einstein. Ha detto mai, cioè Einstein, lui è interessante Einstein, però eccolo, quando arriva Einstein tutti loro si eccitano e quindi viene perturbato questo campo, e poi naturalmente tutti si addossano a Einstein e quindi lui si muove meno liberamente e quindi ha acquisito la massa. Ora non lo so se questa la faccio più per scherzo e per altro, però cioè, questa è l'analogia. Forse una melassa funziona senza disturbare Einstein. Comunque questo, il meccanismo di Higgs è il meccanismo che contribuisce, attenzione alle parole, perché saranno queste parole utilizzate poi nell'assegnazione del premio Nobel a Higgs e agli altri. Cioè il meccanismo di Higgs contribuisce, non determina in modo assoluto, è un contributo, cioè si va nella giusta direzione forse, alla nostra comprensione di che cosa, dell'origine della massa delle particelle subatomiche. Lo schema è un po' questo. Il bosone di Higgs interagisce con se stesso e dà massa a se stesso, in primo luogo. Poi interagisce con i quark e dà massa ai quark. Interagisce con gli altri bosoni, Z0, W, W-, e gli dà massa. Come vedete non interagisce con i fotoni. È vero che il fotone ha massa zero, e tuttavia interagisce per esempio con gli elettroni e i neutrini, globalmente si chiamano leptoni, ma lasciate perdere, e dà massa anche a quegli oggetti là. Dopodiché i vari leptoni bla 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 interagiscono fra loro e danno luogo, diciamo, alle interazioni fondamentali che conosciamo. Notate che tra l'altro i gluoni sono essi stessi formati da due quark, tipicamente un quark e il suo opposto, un quark e un antiquark.
Come fa a interagire con i neutrini se hanno massa zero?
I neutrini non hanno massa zero, i neutrini hanno una massa molto piccola, però ce l'hanno.
Io chiamo sempre il bosone, non campo.
Il bosone.
bosone, la parola bosone nasce dal fatto che diciamo, le proprietà statistiche degli insiemi di queste particelle sono state studiate da un fisico che si chiamava Bose. Bose Einstein, così. E quindi bosoni. Gli altri, che si chiamano fermioni, è perché è stato Fermi a descrivere le proprietà statistiche globali. Quindi, e siccome tutti i vettori delle forze hanno spin intero, ed è proprio il fatto di avere spin intero che fa sì che loro aderiscano alla statistica di Bose, allora tutti i vettori delle forze sono chiamati bosoni.
Ma quelli che hanno spin dell'uno, quelli in mezzo sono
interi, può avere anche spin 0,
uno, le frazioni, sono
le frazioni sono fermioni.
Ok. E hanno proprietà bellissime, tra l'altro, però non è il momento di...
Sì, quelli fratti.
Eh?
Hanno proprietà bellissime.
Sia gli uni che gli altri, per esempio. Sia gli uni che gli altri. Sì. Intanto passo di qua.
Mi disturba un attimo. Mi riesce difficile capire perché mi disturba. Il bosone che interagisce con se stesso, che è evidentemente una contrazione interna. Come posso capirlo? Cioè c'è qualche...
Vediamo un po' se trovo un'analogia.
Cioè, se adesso per carità.
No, no.
Difficilmente capisco che interagisce con altri.
Allora, mettiamola a questi termini.
Se è Dio, interagisce con altri.
C'è una battuta che ho letto giusto qualche giorno fa. Su un libro di Alvaro Mutis, che è uno scrittore sudamericano, forse credo molto, perché si è appassionato di Sudamerica, è un grande scrittore sudamericano, e la battuta è: ciascuno è come Dio l'ha fatto, spesso un po' peggio. No, si diceva come fa a interagire con se stesso. Sì, allora. Vi ricordate quando vi parlavo dell'esperimento delle due fessure, no? Uno manda una particella alla volta lungo verso le due fessure e poi un elettrone, per esempio, oppure un fotone, e poi studia qual è la figura che vede dietro e scopre che quella figura lì è una figura di cosiddetta interferenza. Cioè, l'oggetto che arriva interferisce con se stesso. Se uno chiude una delle due fessure, questo oggetto non interferisce più con se stesso. Significa, se noi dobbiamo pensare con il nostro cervello del mondo quotidiano, che per interferire con se stesso, visto che quando c'è solo una fessura aperta, lui non interferisce con se stesso, se ce ne sono due, lui interferisce, significa in qualche modo che passa contemporaneamente da entrambi i posti. Il singolo oggetto, ecco, fa nello stesso modo. Cioè, in meccanica quantistica, la sovrapposizione fa sì che un oggetto, diciamo, possa appunto sovrapporsi con i propri stati.
In termini matematici si capisce molto meglio che non a parole. Il problema di queste cosette è questo. Sono poi le similitudini, come prendi mano una virgola, capisci fischi per fiaschi, per cui non... però insomma l'idea fondamentale è questa. Vabbè, lasciamo stare questo filmato che tutto sommato riassume quello che abbiamo già detto. Vi volevo dire, ci sono due cose a questo punto. Ok, allora,
quando si parla del bosone di Higgs c'è questo aspetto surreale, a parte la difficoltà di seguire certi ragionamenti, ma l'aspetto surreale, ma che cavolo di domanda è quella per la quale io cerco, ho inventato questo meccanismo per dare massa alle particelle? Cioè, mi spiego meglio. Ma chi se ne frega come, perché l'elettrone ha quella massa? Cosa c'è di strano nel fatto che l'elettrone abbia quella massa? E cosa c'è di strano nel fatto che un quark up ne abbia un'altra? E il fatto che un quark top ne abbia un'altra diversa, magari mille volte maggiore? Cioè, cos'è che ci disturba in questo? Qual è il problema? Giusto? Cioè, non si capisce perché X e gli altri si siano sentiti nella necessità di inventarsi una massa per queste particelle del mondo. Ce l'hanno, la massa, fine, no?
Anche la gravità magari.
No, no, ma non, cioè, il punto fondamentale è che al di là della spiegazione, no, del perché hanno una massa, il punto fondamentale che io trovo complesso da capire, se ci limitiamo a questo tipo di esposizione, è: ma davvero cos'è che disturba i fisici? Perché dobbiamo cercare l'origine della massa delle particelle elementari? Ce l'hanno, basta. C'è una questione molto profonda, cerchiamo di arrivarci alla fine. Allora, vi chiedo un attimo di pazienza. Vi volevo raccontare velocissimamente come è stato scoperto, ma non vi do nessun dettaglio, lo sapete già. È stato scoperto al CERN, in questo grande acceleratore di particelle, il Large Hadronic Collider, quindi il grande collisore di adroni. I protoni sono un esempio di adrone, per esempio. Si trova tra la Svizzera e la Francia, è un tunnel sotterraneo, circonferenza di quasi 27 km, ha una profondità di 100 metri. Essenzialmente ciò che collidono sono fasci di protoni. Okay? La velocità dei protoni, guardate là, è il 99,99999% della velocità della luce, quindi i protoni hanno una velocità enorme, molto prossima a quella della luce.
Quindi con una massa quasi infinita.
Con una massa estremamente grande. L'energia con la quale si scontrano questi protoni è circa 14 TeV, cioè 14.000 miliardi di elettronvolt, che corrisponde a questa schifezza qua. Ricordatevi che, cioè, un etto di pasta che cade da un metro è un joule, quindi siamo a un decimo di milionesimo di joule, eh? Quindi quando vedete grande, no? Cioè, l'energia spaventosa del set, sì, ok, è spaventosa per le particelle elementari, ma è meno di un paio, no? Tuttavia la temperatura è che equivale a quella velocità dei protoni, è una temperatura che è circa 10.000 volte quella interna al Sole. E ci sono circa 600 milioni di collisioni tra protoni ogni secondo. Il tubo in cui tutto questo accade,
tutta la Terra,
no? Questo all'interno dell'acceleratore. Anzi, in particolare zone dell'acceleratore. Questo è un tubone enorme, 100 metri sotto terra, dove sostanzialmente... Com'è? Il diametro adesso non me lo ricordo, però è più di 30 metri. Sì.
No, non è il diametro, ma dove è posto.
Aspetta, ci arriviamo, calma e sangue freddo. Non sono preparato a dirvi quanto è il diametro, per adesso lo vediamo in certe immagini e lo ricaviamo da là. No, questo oggetto è 27 km di circonferenza, questo è 27 km, quindi questo non è in scala, Di quello mi serve soltanto per farvi vedere che non in tutti i punti ci sono esperimenti. Questi sono gli esperimenti che sono presenti al CERN, sono quattro esperimenti fondamentali. E il X è stato individuato da questo esperimento e da questo, che sono due esperimenti complementari che usano tecniche diverse per fare lo stesso tipo di rilevamento. Dentro l'anello di accelerazione le condizioni sono di temperatura di prossima allo zero assoluto, di meno, quant'è? Meno 271,3 Kelvin, quindi siamo vicinissimi allo zero assoluto, e la pressione all'interno dell'anello è qualcosa come la decimillesima parte di un miliardesimo di atmosfera. Quindi quello è vuoto, completamente vuoto, questo per non disturbare ovviamente i protoni. La temperatura nella collisione invece arriva a essere una temperatura equivalente, capito, a 10.000 volte all'interno del Sole. Questo è soltanto per darvi un'idea, insomma, delle grandezze.
Scusi,
in gioco.
Una temperatura in basso è
sì.
Gradi centigradi.
Sì, certo.
Scusi, ma sempre la temperatura
come?
Non si scalda?
No, perché è talmente localizzata che non può riscaldare niente. Il riscaldamento avviene, per esempio, attraverso l'atmosfera, ma tu lì sei nel vuoto, per cui non c'è niente che porta il calore, no? Come vi dicevo, Atlas e GMS sono due apparati, due rivelatori, che utilizzano dei meccanismi diversi per indagare gli stessi fenomeni. Nello specifico la ricerca del bosone di Higgs per quanto ci riguarda. Questo è un'immagine, quasi un quadro astratto, che secondo i fisici dice che c'è il bosone di Higgs. Il punto fondamentale è questo, che si rivela quel bozzoletto lì, e quel bozzoletto lì, che corrisponde a 126 giga electron volt, è esattamente ciò che viene predetto per quanto riguarda la massa del bosone di Higgs. Cioè, se il meccanismo di Higgs è un'ipotesi corretta, allora esiste un bosone di Higgs, quel bosone di Higgs ha una massa e si prevede che la massa debba essere intorno ai 120-125 giga electron volt. Quello che si vede nell'esperimento Atlas è esattamente un eccesso di energia, una risonanza si chiama, a quella energia lì, e quella risonanza è interpretata come quel bosone. Cioè si vede un segnale, tecnicamente risonanza, che è interpretabile come un bosone di Higgs. Tullio Regge, tra l'altro, una delle cose, dei contributi di Tullio Regge, i cosiddetti poli di Regge, hanno a che fare con lo scattering, gli urti tra particelle ad altissime energie come i protoni e i protoni, e lo studio delle cosiddette risonanze.
Sì. Allora, è definitivamente accettato e accertato che il bosone di Higgs è
stato scoperto? No, adesso ci arriviamo.
Ma è un campo il bosone di Higgs, non è una particella?
No, dunque, il campo... Dunque,
è una particella. Beh,
voi immaginatevi questo campo di energia.
Che è granulare, magari, ma.
Però... No, immaginatevi un campo continuo, in ogni punto dello spazio è associato a una certa quantità di energia. Il bosone di Higgs si manifesta per pochissimi, per una frazione piccolissima di tempo, come perturbazione di quel campo. Cioè, è come se entrando una particella priva di massa eccitasse, come abbiamo visto da parte di fisici, il campo che altrimenti se ne sta dietro, il campo eccitato dà luogo a un bosone di Higgs, e il bosone di Higgs trasporta energia dal campo alla particella.
Quindi è come un effetto di, non so, delle linee di Faraday o una cosa del genere, o di un campo magnetico, se vogliamo, che viene disturbato.
Ma forse come analogia forse è più simile all'onda elettromagnetica, che è un disturbo appunto del campo elettrico e magnetico, che poi dà origine appunto al fotone, no? Sì, volendo sì, però appunto non è un mediatore di forze. Si tratta di un oggetto che riversa energia da un campo in una particella. Il bosone di Higgs, perché questo è il punto fondamentale, il bosone di Higgs non è qui intorno a noi in agguato. Il bosone di Higgs si manifesta a un certo momento nella storia dell'universo, e questo è legato al problema del perché le particelle elementari hanno la massa.
Ma il campo di Higgs invece?
Ma
Aspetta, allora fatemi finire. Mi prendo altri dai 5 ai 10 minuti per finire, poi facciamo tutte le domande insieme, perché altrimenti non arriviamo, diciamo, a un aspetto che mi interessa e che poi vi fa discutere. Questo è il segnale ottenuto dall'altro esperimento. Vedete che l'energia è compatibile con quella rivelata
dall'altro esperimento. Sono tutte energie conosciute, tutti gli altri punti della curva.
Sì, 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 sono tutte misure. Misure, ci sono particelle lì, particelle lì, particelle lì, e, però lì ce n'è di più in un punto in cui non ci si aspetta, ci si aspetta che ci sia il bosone di Higgs, e siccome questi urti ci si aspetta che diano luogo a un certo numero di bosone di Higgs, allora di quell'eccesso ti indica che probabilmente è eccesso. Però il bosone di Higgs ha certe proprietà, indipendentemente da cosa significano queste immagini. Considerate questo. Questa linea verticale rappresenta, se, diciamo, se il bosone di Higgs, mettiamo così, se l'oggetto che abbiamo trovato, che è stato trovato, fosse il bosone di Higgs teorico, allora per ciascuna di queste immagini si dovrebbe avere un punto esattamente su questo asse. Ok? Queste immagini rappresentano alcune caratteristiche del bosone di Higgs e in particolare alcuni decadimenti, cioè come il bosone di Higgs si rompe dando luogo per esempio a due quark beauty o bottom, anzi un quark e un antiquark, oppure a due particelle tau. Ma lasciando stare i dettagli, il punto è che se la particella che è stata trovata fosse il bosone di Higgs teorico, dovrebbe avere delle caratteristiche che sono predette. Queste caratteristiche sono misurate e questi pallini che vedete è il rapporto tra ciò che è stato misurato e ciò che è stato predetto. Chiaro? Quindi se ciò che abbiamo trovato è il bosone di Higgs, questi pallini dovrebbero stare, diciamo, tenuto conto dell'errore su questa linea. Allora vedete che sostanzialmente troviamo cose compatibili tra ciò che è stato osservato e ciò che è stato predetto.
Cioè, il problema è anche...
Aspetta, non è finito qua, ci sono altri test. Come vedete, tra l'altro questi sono risultati di due esperimenti diversi, esistono un po' di discrepanze che però non sembrano gravissime, tenuto conto che le misure sono molto complicate, gli errori sono grandi, delle discrepanze esistono, ma tutto sommato quello che è stato trovato ha le carte in regola per essere un bosone di Higgs. Non è detto che lo sia, però è molto probabile che lo possa essere. Tant'è vero che il premio Nobel per la fisica è stato dato oltre un anno e mezzo dopo la scoperta del bosone, o del supposto bosone. Ma è importante appunto mettere in evidenza questa, perché è stato dato. È stato dato per la scoperta teorica di un meccanismo. Vi ricordate che quando hanno dato il premio Nobel non è stato premiato né nominato il CERN? C'è stata un po' di polemica intorno a questo. Hanno dato un premio Nobel per la teoria, non per l'averlo visto, perché averlo visto è una cosa che, insomma, ok, andiamoci con i piedi un po' di piombo. E questo meccanismo è stato premiato perché, indipendentemente dalla scoperta del bosone di Higgs del CERN, un meccanismo come quello descritto da Higgs esiste, e che esiste già lo si sa da 40 anni. Ma lo si sa da 40 anni perché il meccanismo di Higgs, letto alla rovescia, il meccanismo di Higgs è il meccanismo che dà massa alle particelle. Attenzione, questo significa che prima le particelle non ce l'avevano la massa. Quindi, in un certo senso, il meccanismo di Higgs alla rovescia mi permette di intuire che prima che il meccanismo di Higgs intervenisse, le particelle di cui sto parlando la massa non l'avevano. Ecco dove volevano arrivare i fisici. I
i fisici si sono inventati il meccanismo di Higgs perché erano interessati a immaginare un mondo in cui la massa non c'è. E perché questo, perché i fisici avevano questo interesse? Perché in un mondo in cui la massa non c'è, le forze elementari, da tre, diciamo, a parte la gravità, l'elettromagnetica, l'elettro debole e la forza nucleare forte, beh, le prime due si fondono, l'unione elettro debole, l'elettromagnetica e la forza nucleare debole diventano un'unica forza. Il meccanismo di Higgs serve a far sì che i vettori, i bosoni della forza debole possano non avere massa come il fotone e quindi possono fondersi con il fotone stesso. Capito dove questi fighissimi fisici volevano arrivare? Cioè volevano, hanno scoperto quattro forze fondamentali, non è sufficiente, loro dicono ok, semplifichiamo, perché siccome abbiamo semplificato magnetismo e elettricità, vediamo se da quattro forze elementari arriviamo a tre. La gravità già non ci capiamo niente, aspetta, intanto proviamo a unificare quelle con cui che capiamo. La forza elettrodebole ha dei bosoni, il W, lo Z, scoperti da Rubbia, che hanno massa. Se devo unificarla con l'elettromagnetismo, il cui bosone vettore, il fotone, non ha massa, devo togliere massa ai primi due. Aspetta, io gliela tolgo, però ci deve essere un meccanismo che gliela ridà. X, quale potrebbe essere il meccanismo? Questo, d'accordo, scrivi l'articolo. Intanto ci siamo assicurati che se noi gliela togliamo, X gliela ridà attraverso questo meccanismo. Okay? Questo è il motivo fondamentale. Cioè, nella storia dell'universo, quello che si pensa dopo il Big Bang, una frazione di secondo dopo il Big Bang, è che sostanzialmente, eccetto le gravità, le altre forze fossero tutte unite, probabilmente anche la gravità, però ancora non si capisce come e se veramente questo progetto abbia senso. Ma il grande goal, il grande obiettivo dei fisici è trovare un modo per spiegare come subito dopo il Big Bang tutte le quattro forze fossero un'unica forza e poi per spiegare come da un'unica forza si siano staccate le altre. Il meccanismo di Higgs arriva in questo processo di spiegazione essenzialmente per unificare la forza elettromagnetica e la forza debole,
quindi per arrivare alla supersimmetria.
Quindi per arrivare a un certo tipo di simmetria, qua, fondamentalmente qui. Qui c'è il campo di Higgs e qui le masse, le particelle acquistano massa, le particelle del punto. Quando tutto ciò? Quando l'universo aveva un diametro di circa 10 metri, circa 10 alla meno 32 secondi, qui si danno un po' di numeri, potrebbero essere 10 alla meno 38 per quanto mi riguarda, ma fa. E la temperatura è miliardi di miliardi di miliardi di gradi. Dopo tantissimo tempo, no, voi non fate furbi, cioè. Questo è un miliardesimo dopo, di secondo dopo il Big Bang, ma lì siamo a un millesimo di no, cos'è? Un centomillesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo. Quindi ragazzi, è passato un sacco di tempo da lì a qua. In tutto questo tempo le particelle elementari hanno acquisito la loro massa e il diametro dell'universo è passato da 10 metri a 10 alla 12 metri e la temperatura dell'universo è passata da 10 alla 27 gradi Kelvin, a 10 alla 15 gradi Kelvin, quindi si è raffreddato tantissimo. Più veloce. E vabbè. Il meccanismo di Higgs, vi dico quest'ultima cosa, in teoria funziona se diciamo, chi di voi ha studiato le cosiddette transizioni di fase il meccanismo di Higgs funzionerebbe, è monoparametrico rispetto alla temperatura, cioè quando la temperatura si abbassa sotto una certa soglia, in un certo senso il campo di Higgs diventa colloso e accade, e inizia ad accadere questo meccanismo di trasferimento di energia, quindi massa, alle particelle elementari, proprio come una transizione di fase. Dal punto, se lo volessi spiegare, diciamo, degli studenti di fisica o di liceo, ricordatevi che cosa accade appunto con nelle transizioni solido-liquido oppure liquido-vapore, cioè quando la temperatura supera una certa soglia, la temperatura della sostanza supera una certa soglia, allora appunto c'è una transizione di fase, mentre prima che superi quella soglia c'è uno stop a quella temperatura, ed è il tempo in cui la sostanza acquisisce calore ma cambia la propria struttura interna senza aumentare il proprio stato di agitazione termica. E per il bosone di Higgs sostanzialmente funziona nello stesso modo. Ho finito. Quindi il punto fondamentale è questo: il bosone di Higgs è stato inventato come meccanismo perché si doveva cercare di unificare la forza elettromagnetica con la forza nucleare debole. Siccome i vettori, cioè quelli che trasportano la forza nucleare debole, hanno una massa, mentre i vettori dell'elettromagnetismo, il fotone, non hanno massa, per unificarla bisognava togliere la massa ai primi. Per togliere la massa ai primi, bisogna anche procurarsi che possa esistere in qualche momento dell'universo un meccanismo che probabilmente dipende dalla temperatura, cioè dall'espansione dell'universo, che a un certo punto scappa e dà la massa a quegli oggetti che noi abbiamo identificato. Incidentalmente non soltanto dà massa ai bosoni, ai vettori della forza elettrodebole, ma questo meccanismo è talmente potente che dà massa a tutte le altre particelle elementari. E quindi in questo modo abbiamo spiegato anche perché le particelle elementari hanno massa. Questa è la sintesi.
Salvo il fotone.
Il fotone, beato lui, massa non ce l'ha, non ha problemi di questo tipo.